microstilabili.
Il riso ha una storia antichissima. Gli studiosi sembrano concordi sul fatto che il riso asiatico, l'Oryza sativa, sia stato coltivato per la prima volta in Cina circa 9.000 anni fa. Da lì la coltivazione si è rapidamente diffusa in altre parti dell'Asia e poi in Africa e nel resto del mondo. Nelle antiche civiltà mediterranee, greche e romane, il riso era in un primo momento utilizzato più come spezia o come pianta medicinale, prima di diventare cibo vero e proprio. Oggi il riso è l'alimento base per oltre 1 miliardo di persone nel mondo e sarebbe riduttivo parlare di riso come di un alimento e basta. Ed ecco che le decisioni governative possono influenzare prezzi, disponibilità e stabilità sociale, come ci conferma la nostra ospite, la scrittrice e ricercatrice Francesca Grazioli, esperta di cambiamenti climatici e sicurezza alimentare e autrice del libro La moneta bianca, viaggio politico e sociale nei territori del riso.
Il riso è il pasto principale per più di metà della popolazione mondiale. Quando io ho letto questa statistica mi ha colpito, perché questo significa che un qualsiasi aumento del prezzo, nello specifico del riso, sempre del cibo, ma nello specifico del riso, voleva dire che si muoveva l'asticella dalla sopravvivenza alla fame per molte persone, per milioni di persone. Tra l'altro, proprio mentre scrivevo il libro, e quindi diciamo avevo un'attenzione maggiore rispetto alle notizie legate al riso, in capo a questa notizia che il ministro dell'agricoltura giapponese, Taku Eku, viene rimosso e licenziato proprio per una battuta che fa sul riso. Fondamentalmente lui dice in maniera leggera durante una conferenza stampa che lui il riso non lo compra da tantissimo tempo, in quanto lo riceve come regalo da colleghi, amici, per il suo ruolo. Questa frase è stata ritenuta assolutamente inopportuna proprio in un momento in cui il Giappone vede un aumento del prezzo del riso incredibile. Quindi è risultata una frase, diciamo, come dire, di assoluta noncuranza, no? Nel rispetto di quella che stava succedendo nella popolazione. Poi, per quanto riguarda il riso in Giappone, non parliamo di una componente legata alla sicurezza alimentare veramente, quanto però più un aspetto identitario. Cioè, loro si sono sempre definiti, no? Gli uomini del riso proprio per l'importanza culturale. I samurai venivano pagati in riso. Quindi questa frase qua dà un'idea però anche dell'importanza culturale, sociale, ma anche economica di questo cereale. E poi, ecco, se invece allarghiamo un attimo lo sguardo, ci sono paesi appunto che dipendono per la sopravvivenza di milioni e milioni di persone sul prezzo del riso.
E direi anche del prezzo in generale del cibo, non solo quello del riso.
Esatto, il cibo dagli anni 90 in poi è diventata a tutti gli effetti una merce, nel momento in cui viene indicizzata all'interno di diversi indici finanziari sulla borsa internazionale. Questo cosa ha comportato? Che non più ora il prezzo del cibo poteva eventualmente essere volubile per motivi quali il tempo, una brutta annata, il prezzo del petrolio, ma molti altri fattori incidono e rendono il prezzo ancora più volatile.
Tipo
questo quale? Ha due implicazioni. Beh, allora, in realtà nel momento in cui hanno legato i prezzi dei cereali principali, delle carni, eccetera, a vari indici della borsa, è possibile creare dei derivati ed altri strumenti finanziari slegati da quasi qualsiasi aspetto. Cioè, mentre, allora, c'è un aspetto importante legato al prezzo del petrolio che rimane, questo perché il nostro sistema alimentare è fortemente dipendente dal petrolio in varie fasi. Uno, legato alla creazione di fertilizzanti, tutto l'agrochemical, molti sono dei derivati del petrolio, quindi ovviamente all'aumento del prezzo diventa anche più costoso acquistare sia fertilizzanti che poi erbicidi, vi dicendo. Secondo, abbiamo il prezzo dei trasporti, quindi trasportare il cibo diventa più costoso e quindi questo si riflette sul prezzo finale del prodotto. E poi ovviamente abbiamo tutto quello che è plastica e packaging, anche quello derivato dal petrolio. Queste sono solo alcune delle voci, però si capisce ad esempio anche come questo poi abbia delle implicazioni su tutto il sistema alimentare.
Beh, Francesca, vista così sembra una gran fregatura. Il cibo, prima di essere una merce, di fatto dovrebbe essere un diritto.
E anche qua dipende da dove siamo, qual è la nostra geografia, perché in Italia noi spendiamo circa il 10% del nostro reddito sul cibo. Questo vuol dire che tutto il resto va in altro, dall'appartamento, la casa, la scuola, l'ospedale, i trasporti, il divertimento e via dicendo. Nel momento in cui c'è anche un raddoppiamento del prezzo dei nostri beni alimentari, che sarebbe ovviamente drastico, noi abbiamo ancora un buffer in cui rientrare per riuscire a importare un pasto a tavola. Ma se noi invece ci spostiamo in altri posti, penso ad esempio all'Egitto, dove che l'aumento del pane è stata una delle cause anche della primavera araba, in cui la popolazione spende già il 40-46% del proprio reddito in cibo, nel momento in cui il prezzo raddoppia, io sono già fuori. Quindi o mangio e non faccio nient'altro, oppure riduco. Questo tendenzialmente è stato uno dei grandi motori di tante rivolte del malcontento. Quindi c'è sempre anche un bilanciamento, un tentativo di tenere i prezzi calmierati, e questo magari poi lo vedremo in qualche puntata più avanti, cioè il ruolo dell'avere accesso al cibo come anche calmante sociale per evitare appunto rivoluzioni o malcontenti e cambi, diciamo, e rovesci di potere.
Anche politiche pubbliche in questo senso sono fondamentali. Ma com'è che funziona proprio il prezzo? Come viene stabilito?
Dipende dalla tipologia di cibo. Ad esempio, per quanto riguarda il riso, ci sono diverse varietà, come viene lavorato, se è premium oppure no, quanto il chicco rimane integro nella lavorazione, e questo è un aspetto. Poi ci sono altri, diciamo, aspetti più macro che sono legati appunto alle grandi aste, alla grande distribuzione. C'entra anche la geopolitica. Pensiamo ad esempio al ruolo che ha avuto la guerra quando c'è stata l'invasione dell'Ucraina, che il granaio, no, aveva una grande capacità produttiva, i prezzi sono saliti alle stelle. Questo ha avuto delle implicazioni enormi su quelli che erano paesi importatori. Anche questo è molto interessante, vedere qual è il bilancio di ogni paese, di quanto importa e quanto esporta, perché anche questo è un equilibrio interessante tra il proteggere quelli che sono i produttori all'interno dei tuoi confini e allo stesso tempo invece, con un'apertura, quindi eventualmente con prezzi più bassi, favorire non tanto la componente rurale quanto quella urbana e cittadina. Questo qua è tutto un altro tema.
Ciclostilabili.